ragazzi universitari, Stefano e Tommaso, che chiacchierano di studio, viaggi, business, tecnologia, libri e molto altro. Ascolta la conversazione di Overear e fatti la tua opinione sulle tematiche affrontate. Cerca di provare empatia o disaccordo con i due universitari.
Ciao Tommy.
Poi Ste, come va?
Tutto bene, te?
Tutto bene, tutto bene. Oggi sono super gasato perché abbiamo con noi un ospite importante. Sono finalmente riuscito a portare un ingegnere al mio di formazione, poi capiremo perché. E quindi abbiamo qui con noi Roberto.
Ciao, ciao a tutti e grazie dell'invito.
Ciao Roberto, piacere di conoscerti. Parto subito io con una domanda e vorrei chiederti un po' il tuo percorso di studi, dato che Tommy ha detto che sei un ingegnere, e quali sono stati anche un po' i punti chiavi della tua carriera. E cosa fai ovviamente?
Sì, allora io sì, sono un ingegnere, mi sono laureato in ingegneria delle telecomunicazioni nel 98, ormai tanti anni fa, e per i primi anni in telecomunicazioni con specializzazione sulle reti, ma soprattutto sulle comunicazioni ottiche, che all'epoca erano all'inizio. E sono riuscito ad andare a lavorare in Pirelli, che oggi si chiama Prismian, ma una volta era la sezione cavi della Pirelli, e in particolare nella struttura che faceva sistemi sottomarini in fibra ottica, e quindi i cavi che in realtà fanno funzionare internet, cioè i cavi che ci sono sotto i mari, che collegano tutte le nazioni, e in particolare io mi occupavo di amplificatori ottici, del design degli amplificatori ottici, fino a fare poi responsabile del system test, quindi di vedere come il segnale si propagava su delle linee di... avevamo una linea in laboratorio di 6.000 km di fibra. Molto, molto, molto bello. Poi la Pirelli ha venduto il business all'Alcatel, quindi noi ci hanno cambiato un po' ruolo, e quindi poi ho lasciato questo lavoro. Per 2 anni e mezzo sono stato in Fastweb e mi occupavo anche lì di system test, quindi dei testing degli apparati di rete, quindi ancora gli apparati, non tanto gli apparati utente, quindi non il modem che avete in casa, ma quelli che stanno dietro per connettere tutto, per far funzionare il tutto. E da lì, in maniera abbastanza casuale, sono stato contattato da McKinsey & Company, che è una delle più grosse aziende di consulenza strategica, è la più grossa azienda di consulenza strategica oggi al mondo, e che in quegli anni, era il 2006, stavano cercando persone con esperienza, che era un po' contrario al loro sistema, perché il loro sistema normalmente è di prendere neolaureati. Invece in quegli anni avevano bisogno di persone con esperienza, perché tanta gente era uscita per andare nelle .com dopo il 2000, e quindi avevano un po' di buchi da riempire. E sono andato a fare il colloquio e inaspettatamente, devo dire, visto il mio background, sono stato preso e ho lavorato in McKinsey dal 2006 al 2013. È stata la mia scuola, diciamo, di economia. Io, non avendo fatto economia, non avendo fatto il master, in realtà ho imparato di economia in finanza on the job, facendo il consulente. In particolare, anche se McKinsey Italia lavorava, i più grossi clienti di McKinsey Italia erano le banche, a me non è mai piaciuto tanto l'ambiente bancario, e quindi ho cercato di lavorare nell'industria. E quindi mi sono occupato di energia, un po' di telecomunicazioni ovviamente, perché il mio background era quello, ma soprattutto di energia e di materiali di base, i cosiddetti basic material. Quindi, e in particolare, poi nel 2011 mi sono trasferito all'ufficio di McKinsey di Dubai, in cui mi occupavo di 2 grandi clienti di materiali di base. Uno, Ma'aden, che è una società in Arabia Saudita che si occupa di miniere d'oro, produzione di fosfati, che è un materiale che serve per fare i concimi, e alluminio, e poi in EGA, Emirates Global Aluminum, che è il quarto produttore al mondo di alluminio, proprio il metallo, e quando sono uscito da McKinsey, poi in realtà per 1 anno e mezzo sono tornato nelle telecomunicazioni, occupandomi del mercato africano, in particolare in Africa occidentale, un operatore emiratino che si chiama Etisalat, che ha delle operation in Africa, quindi io mi occupavo di performance management per le operation africane, ma in realtà poi dopo 1 anno e mezzo sono tornato dal mio cliente, che era appunto Emirates Global Aluminium, e adesso sono lì dal 2014, quindi da 6 anni che lavoro in Emirates Global Aluminium, e qui faccio il direttore della strategy.
Io volevo chiederti, dato che sei partito appunto da ingegnere, sei finito direttore della strategy e hai fatto un bel percorso, la mia domanda, come che si pongono poi tanti studenti è quanto di quello che hai studiato ti è servito e quanto di quello che hai studiato utilizzi ancora oggi.
Allora, la risposta di getto è tanto. Mi è servito tanto di quello che ho studiato, soprattutto ovviamente i primi anni. Io nei primi appunto 8 anni della mia carriera ho fatto l'ingegnere, soprattutto nei primi 6, quando ero in Pirelli. Ho proprio fatto l'ingegnere nel senso di creare un prodotto nuovo, in questo caso erano amplificatori ottici sempre più avanzati, quindi con meno rumore, con performance migliori, con costo più basso, quindi cercando di qualificare per esempio componentistiche a costo minore. E quindi per fare questo io ho usato un sacco delle competenze che avevo, sia proprio per esempio simulazioni in MATLAB, mi ricordo lavoravo ai tempi, ma sia anche proprio la fisica delle comunicazioni ottiche. Andando avanti, chiaramente la competenza specifica si è un po' persa, però la passione per i numeri, per la matematica, per la capacità di risolvere un problema dal punto di vista quantitativo e non solo qualitativo, mi è rimasta. Infatti ancora oggi i miei capi ogni tanto si stupiscono quando, per esempio, per fare delle simulazioni di mercato io utilizzo la statistica, non semplicemente il metodo Monte Carlo, che banalmente vuol dire fare tante prove e vedere come si distribuiscono i campioni, ma proprio invece teoremi di statistica che mi permettono di studiare, per esempio, la varianza o la correlazione fra due commodity, fra due materiali, per capire qual è la migliore strategia di hedging, quindi di riduzione del rischio. Quindi tanto, cioè soprattutto, e tanto soprattutto delle materie di base, quindi appunto l'analisi, la fisica, la statistica. Poi delle specifiche magari per i primi lavori li usi e poi, come è capitato a me, cambi settore e quindi non li usi più.
Chiaro, proprio mentre stai spiegando mi sono venuti in mente tutti gli esami che ho dato, tipo statistica, finanza aziendale, che abbiamo fatto simulazione di Monte Carlo, quindi credo che lo studio comunque mi ha aiutato anche a comprendere tutto quello che hai spiegato. Quello che ti volevo chiedere è, dato che comunque adesso ricopri una posizione manageriale, quindi una cosa che anche uno che studia economia può ambire, potresti spiegare un po' meglio qual è il tuo lavoro di ogni giorno che fai?
Allora, il lavoro di ogni giorno in realtà è abbastanza fare il consulente ancora. Cioè io faccio il consulente interno, non è più esterno ma interno. Quindi tipicamente quando il CEO, quando l'amministratore delegato ha bisogno di risolvere un problema magari dove non è il solito problema di operation, quindi come produrre a minor costo, ma magari, per esempio, l'ultima cosa che mi è capitata i giorni prima di andare in vacanza è come acquistare certificati verdi per qualificare il nostro alluminio a basso contenuto di CO2, di emissioni, chiama me e quindi dice: come facciamo a negoziare con l'azienda elettrica per cercare di avere questi certificati al minor prezzo, cosa possiamo scambiare con loro, come impostiamo la negoziazione. Quindi sicuramente consulenza interna, quindi progetti specifici che toccano il top dell'azienda, quindi l'amministratore delegato o il board o il consiglio di amministrazione. Poi ci sono chiaramente una serie di cose che faccio in maniera più regolare. Per esempio, come direttore della strategy, io mi occupo di tutti i KPI aziendali. KPI sono i Key Performance Indicator, quindi come andiamo a valutare ogni dipartimento dell'azienda. Quindi io creo le scorecard, decido quali sono i pesi da dare alle diverse attività che un dipartimento fa e organizzo i meeting quadrimestrali o semiannuali e poi annuali tra il dipartimento di strategy, il CEO e il capo del dipartimento per discutere le performance e come si sviluppano. E poi l'altra cosa che faccio ovviamente ogni anno è la strategia a livello diverso, quindi magari ogni 4-5 anni si fa un vero e proprio studio strategico che dura qualche mese e quindi si vanno ad analizzare i mercati, quali sono i trend di crescita, i driver di crescita e quindi poi andiamo a decidere col management quale raccomandazione dare al board di dove vogliamo sviluppare. Dove dobbiamo svilupparci? Per esempio, nel 2016, è l'ultimo anno in cui abbiamo fatto un grosso lavoro di strategy, eravamo andati a studiare quali erano i driver nell'industria, in questo caso dell'alluminio. E i driver sono anche cose che, diciamo, sono molto comuni. Per esempio, cerco di spiegarmi, Il giorno in cui noi abbiamo presentato la nuova strategia aziendale al nostro board è stato il giorno in cui Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti. E una delle dei boot, cioè dei, come si dice in italiano, dei,
cioè avevamo dei punti fatto, principali.
No, no, avevamo fatto, avevamo creato in questa stanza dove avevamo portato il consiglio di amministrazione, avevamo creato come dei piccoli padiglioni, ognuno che trattava di alcuni temi. Uno dei temi era il protezionismo, perché noi vedevamo il protezionismo come una dei, come uno dei trend che stava diventando sempre più rilevante. E avevo avuto tutto il dibattito col mio capo, col direttore finanziario, se mettere o no una fotografia di Donald Trump. Alla fine avevamo deciso di metterla. E quando quel giorno era stato eletto, è stato evidente come il protezionismo era un trend che si sarebbe verificato. E infatti, dopo 2 anni, Donald Trump ha posto dei dazi sull'alluminio. Noi l'alluminio che entra negli Stati Uniti paghiamo il 10% di dazio e quindi chiaramente abbiamo dovuto ristrutturare la nostra, le nostre vendite e paradossalmente aumentando le vendite negli Stati Uniti, perché in realtà con l'aumento dei dazi il premium che l'alluminio ha preso negli Stati Uniti è maggiore dei dazi che il Donald Trump ha messo e quindi ci guadagniamo di più vendendo negli Stati Uniti di prima.
Beh, meglio, cioè, guardiamo i lati positivi. Sì.
Io volevo chiederti, appunto, a me colpisce molto la parola strategia, che poi si applica in modo diverso a ogni settore. Come ci eravamo sentiti, avevo parlato di startup, ma tu giustamente mi hai corretto, strategia nel mondo delle startup è una cosa molto diversa di un'azienda che appunto commercia alluminio e deve commerciarlo in un mercato globale e fare scelte che comunque hanno, sono a lungo termine. Quindi volevo chiederti, nel mercato dell'alluminio, e poi appunto parlarci meglio di questo mercato, come funziona la strategia e quanto è complessa e quanto i fattori come per esempio Donald Trump pesano sulle scelte che voi andate a fare e per quanti anni?
Sì, allora, quando si parla di commodity, quindi il petrolio, il gas, che sono le più famose, ma anche diciamo tutti i metalli, quindi l'alluminio, lo zinco, il nickel, l'acciaio e il minerale di ferro che è la vera commodity, il rame, sono tutte, ma anche la soia, il grano, i fertilizzanti, commodity, cioè materiali in cui tu difficilmente riesci a distinguere un produttore dall'altro, sono abbastanza tutti uguali, quindi la geopolitica pesa tantissimo. Quindi l'andare a capire strategicamente come i governi decidono di operare su questi mercati è una questione fondamentale. Ci sono altri trend fondamentali, uno è la demografia, perché ovviamente a seconda se un paese la popolazione tende a aumentare o diminuire, se invecchia o no, ovviamente cambiano i pattern di consumo. Altro trend fondamentale è tutto ciò che è la green economy. L'alluminio è il metallo, ma probabilmente il materiale più energivoro da produrre del mondo. Per darvi un'idea, per produrre una tonnellata di rame servono circa 2 terajoule, che è un'unità di misura dell'energia, per produrre l'alluminio ne servono 4,5, quindi più del doppio. Quindi ovviamente se il mercato chiede dell'alluminio a bassa emissione, cioè che è prodotto col minimo possibile di emissioni di CO2, è fondamentale che il produttore di alluminio utilizzi energie rinnovabili. E quindi a seconda ovviamente poi di dove sei posizionato nel mondo, bisogna capire che energia rinnovabile usi, perché se sei in Norvegia o in Canada, che sono 2 grandi paesi produttori di alluminio, usi energia idroelettrica. Ma se sei negli Emirati Arabi Uniti, dove acqua non ce n'è e viene tutta desalinizzata dal mare, ovviamente non si può fare. E quindi noi, per esempio, stiamo cercando di utilizzare, stiamo cominciando ad utilizzare energia solare, che invece ce n'è in abbondanza. O energia nucleare. Gli Emirati hanno appena qualificato una nuova centrale nucleare appena aperta qualche mese fa. Quindi la demografia, la green economy, il protezionismo, quindi la geopolitica, e poi quando si parla di materiali di base, un fattore fondamentale è la Cina. La Cina è un fattore. Noi ogni tanto parliamo della Cina come quando si parla della Svizzera, ma la Cina rappresenta metà del mondo, un quarto del mondo come popolazione. Ma soprattutto, avendo un governo non democratico, è in grado di prendere delle decisioni bold che vengono seguite da tutto il paese. Quindi la Cina, quando ha deciso di distruggere il mercato dell'acciaio, l'ha fatto. È andato per anni a vendere sotto costo finché ormai la produzione dell'acciaio è quasi esclusivamente cinese. Sull'alluminio hanno fatto analogamente. La Cina era il più grande importatore di alluminio 15 anni fa, ormai è completamente autosufficiente e non esporta materiale primario, ma esporta semilavorati e produce ormai più della metà, il 55% dell'alluminio prodotto nel mondo. 10 anni fa ne produceva il 20%. Infatti uno dei temi strategici che avevamo nel 2016 era: ma l'India diventerà la nuova Cina? E la risposta è stata no, e il motivo è perché l'India è una democrazia e quindi non riescono a mettere tutti d'accordo in maniera così decisa e combattere contro le leggi di mercato. La Cina in realtà combatte le leggi di mercato in questa maniera.
Ma quindi secondo te quanto pesa la politica sull'economia?
Dico, quando si parla di commodity tanto. Cioè, quando si parla di materiale di base ovviamente la politica ha un grande peso. Quando ad aprile il petrolio è andato in negativo, cioè vuol dire che ti pagavano per comprarlo, non è certo un problema di domanda e offerta. È stato un problema per cui la Russia ha deciso di aprire i rubinetti, contrariamente all'accordo che avevano preso nell'OPEC Plus, per impedire che i produttori di shale oil americano potessero continuare a produrre nel momento in cui l'hedging che avevano fatto sarebbe andato a finire. Quindi il costo di produzione di uno shale oil americano costa sui 45, 50, 55 dollari al barile, il costo di produzione di un impianto russo costa sui 15, 20 dollari al barile e un impianto saudita ne costa 5. Quindi ovviamente loro hanno abbassato il prezzo semplicemente per impedire ai produttori shale oil americano di continuare a produrre.
Sempre riferito a questa domanda, io so che esiste una borsa delle commodity. La borsa aiuta e facilita tutto il mercato o a volte è più un ostacolo?
No, assolutamente facilita. Infatti noi nell'industria dell'alluminio vediamo una differenza fondamentale tra l'alluminio, che viene quotato al London Metal Exchange, all'LME, che è la maggiore borsa di materiali, di commodity del mondo, anche se ormai anche lo SHFE, cioè lo Shanghai Exchange, chiaramente sta diventando molto importante, ma l'LME è una borsa, quindi il prezzo è liquido, vuol dire che c'è sempre un compratore, un venditore che possono mettersi d'accordo sul prezzo. Quando parliamo dell'allumina, cioè l'ossido di alluminio, che è la materia prima da cui si produce l'alluminio, invece purtroppo non esiste una borsa, ma esiste un indice che si chiama API, che viene praticamente dove ci sono tre agenzie nel mondo, quindi Metal Bulletin, CRU e Platt, che sono tre agenzie di prezzi, come Bloomberg per intendersi, Bloomberg è la più famosa, ma queste tre sono specializzate nei metalli, che vanno a praticamente a identificare quali transazioni ci sono state nella settimana e pubblicano un prezzo. Il problema è che, prima di tutto, questa metodologia è abbastanza opaca. Loro decidono in maniera non trasparente quali transazioni considerano valide e quali no. Ma soprattutto nel mondo vengono prodotti circa 150 milioni di tonnellate l'anno di allumina e il numero degli scambi su cui si fa il prezzo sono tra i 5 e i 10 milioni, quindi meno del 10% del materiale scambiato serve per fare il prezzo. Quindi ovviamente i produttori o i compratori, a secondo chi riesce a fare più cartello, influenzano molto, molto di più il prezzo. L'alluminio invece è quotato in borsa e quindi è molto più trasparente. Certo, la speculazione finanziaria interviene, ma non può creare delle oscillazioni di prezzo così alte come abbiamo visto nell'allumina. Nel 2018 uno dei più grossi stabilimenti di produzione in Brasile ha avuto un problema e l'allumina è schizzata da 200 dollari alla tonnellata a 650. Quindi triplicando il prezzo in poche settimane in maniera assolutamente e ancora non giustificata dalla domanda offerta.
Io volevo cambiare un attimo leggermente la domanda, però un'altra cosa che mi interessa, e so che tu puoi rispondermi sia per il lavoro che fai, sia appunto vivendo a Dubai. Diciamo che l'Arabia è famosa, penso per tutti, per il petrolio. E volevo sapere se, come si sta muovendo, diciamo, anche i sceicchi, si stanno muovendo verso le energie rinnovabili, cioè si sente tanto questo movimento verso l'energia rinnovabile o no?
Allora, negli Emirati Arabi sì, moltissimo. Si sente moltissimo per due motivi. Prima di tutto perché gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di 7 Emirati in cui un Emirato, che è l'Emirato di Abu Dhabi, ha il petrolio, ma gli altri 6 non ce l'hanno. E quindi ovviamente c'è questa tensione, soprattutto tra Dubai e Abu Dhabi, che sono le due grandi, come dire, le due città più importanti degli Emirati. E quindi Dubai ovviamente ha ormai da anni differenziato l'economia lontano dal petrolio, quindi soprattutto su logistica, mercati finanziari, turismo, immobiliare, e adesso chiaramente è dal punto di vista energetico, mentre prima il 100% della produzione di energia elettrica, che per gli Emirati vuol dire anche la produzione di acqua, perché l'acqua si fa desalinizzando il mare, quindi usando energia elettrica, si produceva tutta col gas, che arrivava da Abu Dhabi e dal Qatar. Ormai invece hanno cominciato a fare impianti solari grandi, cioè a Dubai ce ne sono ormai già installati più di un giga e si va verso l'idea che nel 2030 dovrebbero esserci 11 gigawatt di solare installato. In più Abu Dhabi ha deciso, battendo in breccia l'Arabia Saudita, di costruire il primo impianto nucleare del Medio Oriente, che è appunto entrato in funzione qualche settimana fa. Hanno cominciato, hanno acceso il primo reattore, impianto costruito dai coreani della Samsung, appunto su tecnologia coreana, sudcoreana, e quindi ha differenziato molto. Quello che ancora non è così avanzato come in Occidente, quindi dal punto di vista della produzione di energia direi di sì, cioè i rinnovabili sono arrivati prepotentemente, anche in Arabia Saudita, un po' più a rilento, ma anche lì sono arrivati. Quello su cui si è ancora un po' indietro è tutta la gestione del waste, quindi della spazzatura, diciamo, dove ancora tutto ciò che è riciclo, differenziata, waste to energy, queste robe qui non ce ne sono.
Ma per quanto riguarda Dubai, io ho letto che adesso ci dovrebbe essere l'Expo, cioè in teoria ci deve essere nel 2020. Il tema principale, io mi ricordo che l'Expo 2015 era il food. Quest'anno su che cosa era?
Era Connecting Mind. Era l'idea della connessione, l'idea della connessione tra mondi diversi e tra individui, tra società. E devo dire che era molto ben centrato sugli Emirati, che è un paese assolutamente cosmopolita, cioè 6 milioni di abitanti, 1 milione sono emiratini, 5 milioni sono expat di tutte le nazionalità, principalmente indiani, pakistani e bangladeshi, ma poi anche filippini, srilanchesi, occidentali, russi. Cioè io lavoro nel mio team, io ho un emiratino che però è cinese, nel senso che è cinese proprio di nazionalità, cioè di razza, ma di emiratino di nazionalità, o un ragazzo danese brasiliano, un francese, un'altra emiratina e due indiani.
Quindi la lingua principale è sempre l'inglese o hai imparato anche qualcosa in arabo o in altre lingue?
No, io no. Le mie figlie sì. Le mie figlie a scuola studiano arabo e lo studiano anche tanto e sono fortunate, diciamo, ad averlo imparato già da piccole. Io no.
Invece, dato che io sono molto curioso anche sull'andare a vivere all'estero, come ti ho detto voglio andare a studiare in Svezia e poi magari in un futuro anche lavorare. Volevo chiederti com'è per te vivere all'estero in generale e poi com'è vivere a Dubai.
Allora, secondo me l'esperienza, cioè un'esperienza fuori dalla propria nazione aiuta tantissimo a confrontarsi con mondi e culture diverse, e questo comunque apre la mente, perché appunto ti costringe a stare davanti a persone che hanno avuto dei background diversi da te, e quindi a capirne anche i lati positivi o negativi che ci sono in tutte le cose, ma essere in grado comunque di stare davanti e soprattutto di conoscere, che per me, io sono una persona curiosa, è una cosa secondo me molto bella poter conoscere queste culture diverse. Per esempio, io finché arrivavo a Dubai non sapevo che esistesse il Diwali. Il Diwali è la più grande festa indù, è la festa della luce, si celebra alla fine novembre ed è una cosa molto affascinante, molto sentita, e le mie figlie oltre a festeggiare Natale e Pasqua, festeggiano Halloween, perché andando in una scuola British, per gli inglesi Halloween è una festa grandissima, il Diwali, e oltre ovviamente alle feste musulmane, Id al-Fitr, della fine del Ramadan, e questo, come dire, sicuramente apre la mente. Dubai in particolare è un posto, diciamo, un po' finto, nel senso che è una città nata nel deserto, dove però tu hai questi prati e questi giardini verdi, tutti artificiali, perché ovviamente non crescerebbe niente, tutto fatto appunto con l'acqua desalinizzata dal mare, quindi da questo punto di vista non hai magari l'autenticità di posti che esistono anche qui nel Medio Oriente, per esempio l'Oman, pur essendo un paese della penisola arabica, è molto più genuino, anche perché è parecchio più povero, ma anche per le scelte che ha fatto il governante, quindi un po' di plastica, Dubai, ma io dico sempre, sì, sarà finto, ma è finto bello, cioè è finto fatto bene, e questo, devo ammettere, è anche dovuto, o in maggioranza dovuto, alla visione che gli sceicchi qui hanno avuto negli ultimi 50 anni. Cioè un'idea, loro hanno ben idea di dove portare il paese. Cioè loro hanno l'idea di fare, per esempio, cioè per Dubai, per Abu Dhabi, di fare delle cose mai viste, cioè di essere i primi in certi campi. Quindi non solo chiaramente il palazzo più alto del mondo, ma anche per esempio a Dubai, non so se è stato molto pubblicizzato, hanno costruito la prima casa fatta con una stampante 3D, cioè una casa costruita con una stampante 3D. Oppure l'incontro che hanno fatto l'anno scorso ad Abu Dhabi con il Papa e il rappresentante della moschea di Al-Khazar è stato un unicum, cioè una firma di una dichiarazione così importante dal punto di vista del riconoscimento religioso è stata fatta non a caso qui negli Emirati. Quest'anno, quando hanno fatto gli accordi di Abramo e quindi hanno riaperto le relazioni diplomatiche con Israele, immediatamente qualche settimana fa hanno festeggiato l'Hanukkah, una delle feste ebraiche, mettendo un grande candelabro a 9 braccia nella piazza principale di Dubai.
Spettacolo. Allora, dato che noi ne parliamo sempre nel podcast e quando ci siamo sentiti al telefono ne è uscita questa cosa, volevo chiederti qual è la tua opinione su Harari, sui libri che ha scritto, perché a noi appunto piacciono molto, ci sono, come ogni cosa, pro e contro, cose belle, cose meno belle, però l'idea che a me anche a te piace è proprio che riesce attraverso i suoi libri a dare una visione di insieme anche delle culture, di come si è evoluto l'uomo. Infatti il mio libro preferito è Homo Sapiens, quindi il primo. Cosa ne pensi?
Allora, io li ho letti tutti e tre, ma anche qua, per caso, vedendo un amico che lo stava leggendo, gli ho chiesto cos'era, mi ha raccontato un po' il tema e allora sono andato anch'io a leggermeli tutti e tre. Sicuramente molto affascinante perché pone dei temi, secondo me, centrali dal punto di vista di dove l'umanità sta andando. Quanto quello che lui dice si realizzerà, ovviamente è impossibile a dirsi. Io la cosa che trovo molto controversa è un'idea che lui sviluppa soprattutto, mi sembra, nel secondo libro, l'idea per cui l'umanità sta cercando di arrivare a un punto di amortalità, lui la definisce, non immortalità, che è una roba un po' da fantascienza, un po', ma di amortalità, quindi la capacità di, diciamo, sia lavorando con l'ingegneria genetica da una parte, quindi la possibilità di cambiare le parti del corpo che non funzionano, ma sia anche con l'intelligenza artificiale, quindi con l'idea in un certo senso di downloadare, passatemi il termine, la mente in un sistema di intelligenza artificiale. Secondo me soprattutto quest'ultima parte io la vedo molto controversa, perché in fondo è volere dividere l'uomo tra mente e corpo, che secondo me è una divisione un po' falsa, perché la mente si sviluppa nella corporeità, cioè interagendo coi sensi. Una mente astratta che non ha lo stesso tipo di interazione, perché con l'intelligenza artificiale ha un'interazione ovviamente con la realtà, ma non uguale a quella che ha un corpo umano, crea una mente che è diversa, non più o meno intelligente, ma diversa. Quindi dire che l'individuo, la mente dell'individuo possa essere downloadata in un sistema di intelligenza artificiale, quindi rimanere in un certo senso eterno o amortale, mi sembra una forzatura. Mi sembra una forzatura nel senso di anche una forzatura di confusione tra che cos'è, che cosa definisce l'essere umano. Ci sono solo i suoi pensieri o sono l'insieme dei pensieri della corporeità? Questo secondo me è la tesi per me più controversa. Invece quando parla di che cosa vuol dire che un'intelligenza artificiale debba per esempio avere un dilemma etico, e quindi famosi esempi su come le auto senza conducente dovrebbero comportarsi rispetto al codice della strada, sono invece secondo me domande molto giuste che non sono ancora, secondo me, il mainstream non se le pone e invece è ora di porsele.
Certo, ma infatti secondo me dal punto di vista delle domande è molto bravo, sia appunto domanda di intelligenza artificiale ma anche molte altre cose. E anche per quanto riguarda la mente sono d'accordo. Secondo me questa illusione di mente che può essere staccata dal corpo viene da un po' anche da come stiamo interagendo oggi, anche i videogiochi che i bambini sono abituati a giocare, tante cose che facciamo quasi le facciamo esclusivamente con la mente. Però, per esempio, a caso in sto periodo sto guardando un po' di robe di neuroscienza e mi sono reso conto di quanto il corpo e il sistema nervoso, che poi è quello che i neuroscienziati considerano la mente, è collegato al corpo e funziona in relazione col corpo. Tanto che per migliorare anche e stare bene a livello mentale è molto importante l'attività fisica, ma soprattutto sapere appunto imparare a interfacciarsi col proprio corpo. Quindi questo è un punto interessante a vedere. Giustamente, come dici tu, si potrà magari downloadare la mente su un'intelligenza artificiale, su un cervello di backup, però non sarà ovviamente la stessa cosa di quello che è adesso. Quindi la mortalità, boh, non so se Stea hai qualcosa da aggiungere su questo.
No, esatto, allora secondo me il tema che hai trattato te, Roberto, è il tema che secondo me colpisce un po' tutti, perché tutti vogliamo essere immortali. E quindi trovare una soluzione a quella è trovare la soluzione al problema della vita. Quindi condivido con te l'idea di che è difficile staccare la mente dal corpo, ma soprattutto pensare anche alle emozioni. Perché proviamo a pensare anche all'intelligenza artificiale, come fai a descrivere l'emozione della gioia o comunque riportarla in uno script? Sì, puoi creare che quello lì è un video divertente, poi tu attraverso machine learning fai vedere, poi di sicuro voi siete più ingegneri di me e Tommy dal punto di vista tecnologico mi conferma. Però anche la questione di downloadare è molto carino, è interessante, però secondo me puoi downloadare i vari ricordi e poi non so se poi la mente potrà continuare con alcuni collegamenti a pensare e pensare qualcosa di nuovo. Quindi questi sono gli elementi principali. Invece le altre teorie comunque sono, ad esempio, delle macchine, sono d'accordo e si possono risolvere molto più facilmente, magari anche con l'innesto di qualche filosofo, così almeno Tommy è felice.
No, ma infatti, cioè io, come dire, io il rischio che vedo è che è lo stesso rischio che c'è stato alla fine dell'Ottocento nel grande passaggio tra la fisica classica e la fisica contemporanea. Quando a un certo punto si pensava che la famosa frase di Lagrange, no? Datemi ogni posizione e ogni velocità di tutte le particelle dell'universo, niente mi sarà più ignoto, il passato e il futuro si stenderanno davanti ai miei occhi. Adesso non è probabilmente esattissima la citazione, ma più o meno era questo. E poi sono arrivati Heisenberg, soprattutto Heisenberg e anche Einstein, ma soprattutto Heisenberg a dire no, guardate che anche dal punto di vista teorico non si può conoscere tutto. Esiste l'indeterminazione, cioè esiste un principio per cui io non posso conoscere la velocità e la posizione della particella con precisione infinita. Io penso e spero anche che con la mente si arrivi a un certo punto a questo, cioè che uno può conoscere benissimo come funziona il cervello, ma anche dal punto di vista teorico, anche se io conosco esattamente come interagiscono tutte le sinapsi, c'è probabilmente qualcosa che non può essere conosciuto in maniera esatta. Perché mi sembra che la realtà, la natura, sia fatta così. Cioè sia fatta con dentro un pezzo di mistero. E quando Heisenberg ha scoperto questa cosa, è stato dal punto di vista filosofico, non tanto fisico ma filosofico, un problema enorme. Cioè si è arrivati a dire che la realtà non è conoscibile fino in fondo. Tanto è vero che in Unione Sovietica Heisenberg non veniva studiato, perché era considerato contrario al materialismo dialettico. Quindi chissà, se anche quando perché adesso siamo ancora lontani dal capire tutto come funziona il cervello, siamo ancora molto lontani, ma anche quando si capirà tutto, allora vuol dire che sapremo conoscere tutto, rimarrà sempre un pezzo.
Credo che lo dovremmo chiedere ai nostri proprio nipoti. E magari noi nel frattempo abbiamo downloadato e magari ci diranno la risposta. Comunque, ritornando su cose più terrene e normali, Roberto, hai qualche consiglio per un universitario, per noi ragazzi di 20 anni?
Secondo me studiate e imparate quello di cui siete curiosi e non quello che in quel momento sembra che il mercato cerchi, perché il mercato cambia velocissimamente e invece la capacità di adattarsi a quello che il mercato richiede viene solo da uno studio appassionato, per cui di appassionarti a quello che studi. Questo è ancora, come dire, adesso, no? Cioè, oggi come oggi, i data scientist sono la professione probabilmente più richiesta e più anche ben remunerata. Se uno ha questa passione, che ci vada fino in fondo, ma se uno non ce l'ha, non pensi di andare a fare una roba così, che tra l'altro è complicata anche dal punto di vista, come dire, di matematico, di strumenti informatici che devi avere, semplicemente pensando perché così sono sicuro di trovare un posto e guadagnare di più, perché magari fra 10 anni serviranno altre professioni. Quindi il consiglio è sicuramente di seguire la propria passione, la propria curiosità.
E hai una citazione per concludere questo bellissimo episodio?
A me piace molto un libro che ho letto tante volte, che è Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. E in questo libro c'è questa scena in cui il diavolo arriva a Mosca e a un certo punto dice a un personaggio del libro: tu stasera perderai la testa a causa di una donna. Ma il personaggio non capisce che lui perderà fisicamente la testa perché verrà messo sotto da un tram guidato da una donna. E il diavolo gli dice, quando lui dice: ma non è possibile, perché io stasera so esattamente cosa farò, andrò alla conferenza dei letterati in quel tal posto a Mosca, il diavolo gli risponde: la realtà è ostinata, si ripresenta. E questa per me è una delle situazioni più belle. La realtà è ostinata. Noi possiamo fare i nostri pensieri, ma a un certo punto è la realtà che ci dice quale strada prendere.
Bellissimo. Grazie mille allora, Roberto, o per gli amici Ava, di essere stato con noi. Mi è piaciuta anche la frecciatina sui data scientist. e niente, ti ringrazio. E speriamo poi nella prossima puntata, magari davvero a Dubai, verremo a trovarti.
Volentieri, quando volete. Grazie mille.